Ave Maria bambini, ben ritrovati. Tutto bene? E a voi va sempre tutto bene. Bene. Ora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, mettiamoci sotto il manto di Maria e raccomandiamoci a lei. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, vi sto leggendo la dottrina cattolica spiegata dal sacerdote Dolindo Ruotolo. Abbiamo detto che noi possiamo costruire, ma non possiamo creare. Cioè per costruire abbiamo bisogno di niente. Invece Dio non ha bisogno di niente, crea da nulla. Tutte le cose. E adesso vediamo che cosa significa creare. Solo Dio può creare con una sola parola. Piove a dirotto e nei binari del tram si forma una corrente d'acqua che pare un piccolo fiume. A un ragazzo viene in mente di fare una piccola barchetta di carta per metterla nella corrente e farla trasportare. Di che cosa ha bisogno per formare la barchetta? Ha bisogno di un pezzo di carta, di un foglio, di un quaderno. La barchetta di carta, chi l'ha fatta? L'ha fatta questo ragazzo. Ma la carta non l'ha fatta lui e neppure lui ha fatto quello che serve a formare la carta. Il ragazzo dunque non ha creato la barchetta, ma l'ha formata. Creare significa produrre una cosa, un essere, e quello che, di cui uno ha bisogno per formarlo. Ossia significa avere tanta potenza da produrre quello che si vuole con un solo atto di volontà, da produrre quello che serve a formarlo e a mantenerlo. Per esempio, a voi viene il desiderio di mangiare i dolci. E se voi diceste, esca da qui una scatola di dolci, uscirebbero per questo dalla scatola i dolci? No. Sentite un altro fatto. Una volta c'era un uomo che camminava per la strada mentre c'era un vento impetuoso. Il cappello gli volò via, dovette cogliergli dietro per un po' di tempo prima di poterlo afferrare. Pioveva e dovette aprire l'ombrello. Ma ecco che il vento glielo rovesciò. Poveretto si sentiva disperato e non sapeva come fare. Quando ecco, gli viene un pensiero, si rivolge all'aria e dice: io ti comando, aria, di non soffiare più, o vento, di non soffiare, o acqua, di non cadere più. Mentre parlava in questo modo, scoppiò un fulmine terribile che lo riempì di paura. Ma il vento seguitò a soffiare e l'acqua seguitò a cadere. Solo Dio può attuare quello che vuole, perché Dio forma l'oggetto e ciò che serve per farlo con una sua parola. E perché con una parola? Perché è il Signore di tutto. Un capo di officina tiene alle sue dipendenze molti operai e ha il magazzino pieno di materiali da costruzione. Egli entra e dice: questa mattina bisogna fare un armadio di noce. Subito gli operai si mettono all'opera e la sera l'armadio è fatto. Quale uomo può avere sotto di sé una massa di operai che gli formino un altro uomo? Dio dunque ci ha creati nel corpo e si è servito dei genitori nostri come di operai suoi. Ci ha creato nell'anima e ha voluto essere lui stesso l'artefice, perché l'anima doveva muovere e far vivere il corpo. Creazione del primo uomo e della prima donna. Potreste voi formare da un pezzo di legno un anello d'oro? non lo potreste formare, perché il legno è sempre legno, e neppure un grande artista può mutarlo in oro. Solo Dio può far mutare natura una cosa, perché è infinito e ha la potenza di introdurre in questa cosa un elemento nuovo che lo ammuta. Ora sentite come Dio creò il primo uomo e la prima donna. Il Signore fece un poco di fango. Sapete che cos'è il fango? È quella specie di creta che si forma sulla strada quando piove poco poco. Quella specie di pasta tutta sporca che vi fa scivolare quando camminate. Dunque il Signore prese un po' di fango e con la sua potenza ne formò un corpo umano. Immaginate che fosse stato come una statua di creta fatta con ammirabile perfezione. Dopo che l'ebbe fatta, il Signore soffiò sul volto di questa statua e le diede l'anima, in modo che subito prese il colore e la vita, si alzò da terra e fu il primo vivente. Il soffio di Dio sul corpo umano fu come una scintilla di vita che lo trasformò e da fango qual era ne formò un uomo vivente. Il Signore poi mise un sopore profondo, un sonno in questo uomo che aveva creato. Gli trasse una costola e naturalmente non gli fece sentire dolore alcuno e da questa costola formò la donna che diede all'uomo come compagna e come aiuto. Da questo primo uomo e da questa prima donna discese tutto il genere umano, cioè tutti gli uomini e le donne che stanno nel mondo. Il nostro corpo deriva da un altro corpo formato col fango della terra e i nostri genitori sono quelli che ce lo danno. L'anima nostra ci è data sempre direttamente da Dio. Io non avrei il corpo se Dio non avesse creato il primo uomo e la prima donna. Non avrei l'anima se Dio non l'avesse creato apposta per me. Dunque, chi mi ha creato il Dio. Dio ci ha creati e i genitori ci hanno messo al mondo. Dobbiamo a Dio una massima gratitudine, ai genitori doveroso rispetto. Un signore si presenta da un falegname e gli fa portare due belle tavole, una di noci e un'altra di abete. Maestro, dice, devi farmi due tavolini, uno più elegante con questa tavola di noce e uno più corrente con la tavola di abete. Falegname, che spera di acquistare un nuovo cliente, si mette con tutto l'impegno a lavorare e fa due bei tavolini, anche col cassetto. Viene il signore, li osserva e rimane contento. Ma quando si tratta di pagare, esce fuori dalla bottega e chiama uno che vende verdura. Buon uomo, vieni qui. Che cosa comandate? Prendi questo denaro e conservi. È il prezzo di questi due tavolini. Signore, dice il contadino, io non vendo tavolini ma verdura. Sì, ma i tavolini li vedi, stanno qui. Dunque, devo pagarti. Il falegname che sente questo discorso dice, il signore è pazzo, è paura a me se ci sono capitato. Come? Io ho lavorato e io vuoi pagare un altro. Ci vuole il bello e il buono per convincere quel signore a dare il prezzo solo a chi ha fatto i due tavolini. Ragazzini miei cari, più stupido e più pazzo è quell'uomo che avendo ricevuto da Dio tutto ed essendo stato creato da lui non gli dimostra tutta la gratitudine che gli deve, ma si rivolge alle creature e dona ad esse le sue attività e il suo affetto, quasi che le creature lo avessero creato. Dio solo ci ha creati e a Lui si deve tutta la gratitudine e tutto l'amore, che come il prezzo della nostra vita, il prezzo che possiamo offrirgli nella nostra miseria. Che cosa direste di un povero il quale, dopo essere stato arricchito da un signore, gli voltasse le spalle e ringraziasse le persone che non gli hanno dato niente e che non lo conoscono neppure? Ma sentite il resto del fatto e guardate, come era pazzo quel signore dei tavolini. Il falegname ha incaricato un commesso di trasportarli a casa del signore, anzi si è servito proprio di questo fattorino per dare a esse l'ultima mano. Va a casa del signore pazzo, sale al quinto piano col peso in testa, bussa alla porta e gli viene ad aprire proprio il signore. Povero giovane, è capitato proprio male, dovrà cominciare una storia con quell'uomo pazzo. Deposita i tavolini e aspetta la regalia. Ora te ne puoi andare, dice il signore. Ma vedete, a me spetta la regalia perché il mio maestro ha incaricato me di fornirvi questi mobili. E che mi importa? È un caso che abbia incaricato te, poteva chiamare un altro. Tu dunque fai bene ad andartene, se non vuoi che ti cacci via. Ma signore, è vero che io non sono il falegname, ma pure l'opera mia ce l'ho messa. Ti ripeto, tu fai bene ad andartene, su due piedi. Ditemi un poco, fanciulli miei, questo signore è buono o è cattivo? È cattivo, è pazzo. Perché? Perché non vuole riconoscere il lavoro che ha fatto il fattorino, il magazzino. Ora vedete, Dio ci ha creato, ma i nostri genitori sono stati come i commessi suoi per darci la vita del corpo. Ora, se a Dio si deve tutto e da Dio si deve riconoscere la vita, ai genitori si deve pure il massimo rispetto e la più viva gratitudine, perché da essi abbiamo ricevuto la vita del corpo. Un fanciullo che non ama e non rispetta Dio è cattivo. È un fanciullo che non ama e non rispetta i genitori, è anche cattivo. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti. Cari, il Signore ci ha creati e mise Adamo ed Eva, i nostri progenitori, in un paradiso terrestre. Ma purtroppo i nostri progenitori disubbidirono e furono mandati via dal paradiso e andarono in esilio. E sentite, in un'isola sperduta nell'immensità del mare, una famiglia sfortunata trascorre i suoi giorni in esilio. Il lavoro è faticoso, il pane è scarso, la salute è debole, la solitudine è opprimente, il ricordo della patria lontana è angoscioso e quindi quel soggiorno diventa una grande pena. I figli sono nati nell'esilio, e leggono sul volto dei genitori una grande tristezza e non sanno capire la ragione. Un giorno, sull'orizzonte lontano, nel cielo limpido e sereno, si delinea il panorama di una meravigliosa città, illuminata dalla fulgida luce del sole, e i figli, che per la prima volta contemplano quella bellissima scena, stringendosi ai loro genitori, esclamano quasi in coro: andiamo, andiamo là, in quella città così bella, non soffriremo più tanto e non saremo più così soli. A quel coro di voci innocenti, i genitori si sentono il cuore stretto da un'angoscia infinita e scoppiano a piangere. Figlioli miei, esclama il padre, quella è la patria nostra, ma né io né voi, né i vostri figlioli e nessuno dei nostri discendenti potremo mai mettere piede in quella meravigliosa città. Una giusta condanna pesa sul nostro capo. Noi siamo esiliati. Il maggiore domanda: perché siamo in esilio? Il padre racconta: io e la nostra mamma nascemmo in quella città incantevole, abitavamo una villa sontuosa, dove veniva a trovarci. conversava con lui, eravamo felici. Un giorno la superbia guastò il nostro cuore, ci ribellammo agli ordini del re e fummo condannati. E il re pronunciò la sentenza: sarete cacciati da questa patria vostra e sarete esiliati in una piccola isola in mezzo al mare. E non potrete rientrare in patria e neanche i vostri figli. Saranno tutti esiliati. Il figlio dice: ma è proprio una sventura. Ah, babbo mio, se voi e la mamma vi ribellaste al re e foste giustamente condannati, che colpa ne abbiamo noi che non eravamo ancora nati? E perché dobbiamo subire la stessa pena? Voi non avete nessuna colpa, ma avreste la disgrazia di nascere da genitori colpevoli in terra d'esilio. Questa è la storia dell'umanità. Dal giorno in cui Adamo ed Eva si ribellarono a Dio, la terra diventò terra d'esilio. La patria celeste alla quale erano destinati tutti gli uomini fu chiusa per tutti. La tremenda condanna di Dio pesa ancora oggi sui miseri figli di Adamo. E gli uomini sono ancora in terra d'esilio. Se qualcuno volesse lagnarsi perché deve soffrire il castigo di una colpa che non è sua, gli si dovrebbe rispondere che se non fu nostra la colpa, avemmo però la disgrazia di nascere da genitori colpevoli in terra d'esilio. Buon per noi, che per l'infinita misericordia di Gesù Cristo, nostro Redentore, ebbe termine la nostra sventura. Furono addolcite le amarezze dell'esilio e ci fu reso facile l'ingresso nella patria celeste. Mi fermo e poi sentirete come Gesù è buono e misericordioso e nella sua infinita bontà manda sulla terra la Madonna e il suo figlio Gesù. Bambini cari, ora il Signore è sempre buono nei nostri riguardi, è infinitamente buono e ci aiuta sempre, ma noi siamo sempre inclinati al peccato. E tra i peccati, quelli più comuni a voi bambini, sono le bugie. Si dice le bugie hanno le gambe corte perché alla fine vengono sempre scoperta la verità. E vi leggo quello che scrive padre Stefano Maria Monelli nel suo bel libro Maggio, il mese di Maria, la bugia. Chi non sa che la bugia è uno dei peccati più comuni fra gli uomini? Con quale facilità, purtroppo, si dice o si fa intendere all'altro una cosa per un'altra? Nel commercio, nell'ufficio, in famiglia, a scuola, al mercato, in fabbrica. Quante bugie! E chi le potrà numerare? Soltanto Dio le potrà numerare. D'altra parte si è superficiali nel considerare la bugia come peccato da poco. E quindi non ci si preoccupa tanto di dir bugie ad ogni occasione di comodo. Ma sono solo bugie di scusa, bugie senza danno, bugie utili a evitare un male. Padre Pio da Pietrelcina diceva: le bugie di scusa sono le giaculatorie del demonio. A una penitente che gli chiedeva: padre, le bugie di scusa non si dicono? Egli rispose: no, ma padre, non portano nessun danno. Se non portano danno agli altri, ribatté Padre Pio, lo portano all'anima tua. Dio è verità. La bugia è figlia del diavolo. Il diavolo è bugiardo, è il padre della bugia. Ecco chi è il vero padre delle nostre bugie. È lui che ci offre tutte le menzogne che noi distribuiamo di qua e di là con tanta disinvoltura. Se ci rendessimo conto di questa realtà, comprenderemmo la sensibilità dei santi nell'opporsi ad ogni menzogna, per non avere a nulla a che fare con il padre della bugia. L'angelico ragazzo Guido di Fonte Gallanda, prediletto della Madonna, provava un sincero orrore per ogni minima bugia. Una volta la mamma aveva detto alla domestica: a chiunque oggi mi voglia dirai che sono uscita. Appena Guido udì queste parole della mamma ed un sussulto, si voltò alla mamma e gettandole le braccia al collo disse: mamma, perché dici due bugie? La tua e quella della cameriera. io sarei più contento di aver male ai denti piuttosto che dire una cosa non vera. Meglio soffrire per la verità che godere per la menzogna. Meglio la sofferenza con Dio che il piacere col demonio. Dio è luce di verità, il diavolo è tenebra di menzogna. L'anima sincera è luminosa, l'anima menzognera è tenebrosa. Noi cristiani dobbiamo essere figli della luce. Gesù ci ha detto che il nostro parlare deve essere leale, sì sì, no no. Parlare con un inganno mascherando la verità è l'arte malvagia del serpente antico che ingannò Adamo ed Eva nell'Eden. In questo consiste la bugia, dire il contrario di ciò che si pensa con l'intenzione di ingannare. Non dire falsa testimonianza è il comandamento di Dio che ci mette in lotta contro il padre della bugia. Noi dobbiamo essere energici e dobbiamo sempre dire la verità. San Giovanni Canzio, un sacerdote polacco, una volta venne depredato dai briganti. Gli tolsero tutto quello che aveva nelle tasche e gli chiesero: avete altro? No, rispose il santo. I briganti se ne andarono, ma San Giovanni Canzio si ricordò all'improvviso di aver cucito alcune monete nel vestito. Rincorse i briganti e offrì loro anche queste. I briganti rimasero così edificati che non solo rifiutarono, ma gli restituirono tutto quello che gli avevano tolto. Lingua d'impostura. È vero che molte volte la verità ci costerà disagi e dolori anche gravi. È vero. Ma che cosa è ciò di fronte all'offesa a Dio? Di fronte al giudizio e ai castighi di Dio? La tua lingua è come lama affilata, artefice di inganni. Tu preferisci il male al bene, la menzogna al parlare sincero. Ami ogni parola di rovina o lingua di impostura, perciò Dio ti demolirà per sempre. E questo è uno dei salmi, il Salmo 51. Sant'Andrea Avellino era avvocato. Una volta, nel difendere una causa, si lasciò sfuggire una lieve bugia. Era rattristato e gli capitò pure di leggere questo versetto della scrittura: la bocca che dice menzogne uccide l'anima. Non esitò oltre. Sospinto da una grazia grandissima, si ritirò dal mondo, si fece religioso e divenne santo. Facciamo nostra questa bella massima di San Vincenzo de Paoli: la nostra lingua deve esprimere al di fuori le cose come le abbiamo dentro, altrimenti bisogna tacere, dire la verità o tacere. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo. Cari, stiamo dicendo qualcosa sulle bugie. E ve lo sto leggendo dal libro che ha scritto Padre Stefano Maria Manelli, Maggio, il mese di Maria. E adesso parla della Madonna, la Vergine in ascolto. Se tutti leggessimo e meditassimo la pagina dell'Epistola di San Giacomo sulla lingua, ameremmo certamente di più il silenzio e staremmo più attenti a usare questa lingua che spesso è un fuoco. È il mondo dell'iniquità, un male ribelle e piena di veleno mortale, bugie, falsità, errori, calunnie, maldicenze, offese, turpiloquio, bestemmie. Tutto passa per la lingua. Quanto è spesso il nostro parlare è infetto di tali mani, senza che neppure lo vogliamo. Guardiamo alla Madonna invece, quando silenzio nella sua vita, silenziosa e luminosa, ella compare nel Vangelo e sta accanto a Gesù mentre conserva tutte le parole, meditandole nel suo cuore. Giustamente il Papa Paolo VI l'ha chiamata Vergine in ascolto, presentandola quale modello perfettissimo della Chiesa, l'incessante rapporto con Dio, non turbato da parole vane, né profanato da parole mendaci. Ecco, baciare il crocifisso, chiedendogli perdono dei peccati di lingua. E preghiamo la Madonna di farci dire sempre la verità. O tacere e mai mentire. E adesso leggo qualche episodio capitato ai figli spirituali di Padre Pio proprio sulla bugia. E bambini cari, qui su questo libro che tengo c'è scritto proprio una testimonianza di Padre Attanasio Leonardo Dateano e parla lo scienziato Enrico Medi. Allora, Padre Attanasio era un cappuccino, è stato per lunghi anni vicino a Padre Pio e ci ha lasciato questa testimonianza sull'obbedienza che Enrico Medi prestava a Padre Pio. Il grande scienziato annoverava fra i giorni più belli della sua vita quelli che trascorreva accanto a Padre Pio, soprattutto se poteva servirgli la messa. Era edificante vederlo in ginocchio con le mani giunte, come un devoto cerichetto attendere al suo compito. Naturalmente non mancava mai mezz'oretta di conversazioni che il padre aveva con pochi intimi nel tardo pomeriggio sul terrazzino in giardino. E Padre Attanasio ricorda un episodio di cui il professore fu il protagonista. Un giorno il discorso era caduto sul peccato veniale e precisamente sulla bugia. Padre Pio sosteneva che siccome di sua natura è peccato, non è mai lecito dirla, sia pure in forma leggera. Il professore Enrico Medi, in quel tempo era anche parlamentare, eletto con grande affermazione, che gli avrebbe potuto prospettare una lusinghiera carriera politica, ingenuamente rivolse a Padre Pio questa domanda. Padre, neanche a noi parlamentari è mai lecito dire bugie. Il padre, che non la risparmiava a nessuno e tantomeno ai figli spirituali, che avevano scelto di seguirlo per la via retta del Vangelo, subito rispose: proprio tu me lo domandi? Ci fu un attimo di completo silenzio, mentre gli occhi di tutti si appuntarono sul professore, il cui volto era diventato mesto e mortificato per l'affettuosa lezioncina del padre. Allora, padre, non mi resta che rinunciare alla carriera politica, disse Enrico Medi. E a che aspetti? Replicò il padre. Enrico Medi, senza alcuna remora, pochi giorni dopo, presentò le dimissioni di parlamentare. E allora soltanto riapparve sulla scena politica quando per le elezioni comunali di Roma fu pregato dalle più alte autorità e forse anche dallo stesso Padre Pio a ripresentarsi, perché la Democrazia Cristiana aveva bisogno di un nome pulito e prestigioso come il suo. Bugie scherzose. Un giorno Provo Vaccarini disse a Padre Pio: padre, dico bugie nello stare in compagnia tanto per tenere il tono allegro. E Padre Pio pronto. E vuoi andare all'inferno scherzando? A proposito di bugie scherzose, abbiamo una nota del dottor Piero Melillo. Una sera, durante la ricreazione, narrai al padre un episodio che mi era capitato. Esagerai però il tutto, onde rendere più piacevole il racconto. Disapprovando il padre questa amplificazione che rasentava la bugia, confessai che qualche bugia scherzosa e non dannosa la dicevo sicuramente. Padre Pio si fece serio e poi, rivolgendosi a me, raccontò. Un giovane entrò in una cantina per bere qualche cosa, lasciando fuori dalla porta la sua bicicletta. Un suo amico, che da lontano lo aveva seguito, entrò lui pure nel locale e, nell'intento di fargli uno scherzo, disse di aver visto un tale allontanarsi con la sua bicicletta. L'amico, a questa notizia, cacciò una bestemmia grossa. Terminato il racconto, il santo mi chiese: di chi è la colpa di questo peccato? Di chi ha bestemmiato? O dell'amico che ha detto la bugia scherzosa? Vedete? Quindi non bisogna dire mai bugie, neanche per scherzo. E perché? Perché il padre della menzogna è il diavolo. O siamo di Gesù o siamo del demonio. E noi vogliamo essere di Gesù e Gesù è verità. Mi raccomando. Il tempo è passato, mi raccomando, crescete sani e santi, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria.